SBS Italian.
Siete padroni della terra.
Oh! E questo era Edoardo Bennato che ci dava la carica con questa canzone La Torre di Babele per introdurre il tema di questa mattina, perché forse non tutti sanno che in questo periodo è in corso la National Languages Competition. Mi sa che l'abbiamo già detto tante volte, però lo diciamo ancora una volta.
Credo di sì, credo di sì.
Questa è la quarta edizione di questa iniziativa di SBS per celebrare l'apprendimento di altre lingue. E allora noi questa mattina vogliamo parlare insieme a voi proprio di questo. Quali lingue parlate? Quali avete provato a studiare? Che cosa vi è servito di più per imparare una lingua, e dirlo anche, e cosa invece vi ha ostacolato?
Le linee sono aperte, potete chiamarci al 1300 799 626 e raccontarci la vostra esperienza. Il numero ancora una volta è sempre lo stesso, 1300 799 626. Potete anche scriverci allo 0429 996 2 6 3 un messaggino e commentare anche sulla nostra pagina facebook.com/sbs italian, sulla quale questa mattina abbiamo pubblicato una foto molto bella dell'avventura che abbiamo avuto proprio questa settimana, lunedì, alla Brunswick South Primary School, la scuola bilingue di Melbourne, dove tantissimi studenti ci hanno raccontato appunto i loro segreti.
Esatto, abbiamo trovato anche dei poliglotti, tra cui i bambini che vedete proprio nella foto. E una delle insegnanti di inglese della Brunswick South Primary School, Lisa Donahue, ci ha raccontato che da quando ha cominciato a lavorare lì ha deciso di provare anche lei a imparare l'italiano. Ascoltiamo un brevissimo estratto dell'intervista, che è in inglese perché il suo italiano è ancora agli inizi, in cui Lisa ci ha spiegato perché ha deciso di provare a imparare la nostra lingua.
Well, I love the culture of the school here, and I love that there's so much Italian around us and the children are learning it, and I wanted to be part of that. So I thought I would learn Italian, so a friend and I go to Italian classes every Thursday night, and that way I can be an example to the children as well, because I'm in the learning pit with them. You know, they have to learn new things and they're challenged by that. They go to classes that are run in Italian, and I can empathize with them about how challenging that can be sometimes, because I'm the same. I go to my night classes all run in Italian, and I am also challenged by that. So I get to understand my student perspective.
Lisa Donahue, che è un'insegnante di inglese della Brunswick South Primary School, la scuola bilingue italiana di Melbourne, che ci ha spiegato perché lei ha cominciato a imparare l'italiano, ovvero per condividere con i suoi studenti l'esperienza dell'apprendimento di una nuova lingua, diventando così anche, lo diciamo noi, questo uno splendido role model.
Ma voi che siete all'ascolto, quali lingue parlate, quali avete provato a studiare e cosa vi ha spinto a imparare una lingua, come l'avete scelta? Insomma, le domande sono moltissime. Anche a cosa è servito di più imparare una nuova lingua? Dunque, quali strumenti avete utilizzato e quali invece vi hanno ostacolato? Potete chiamarci fino alle 9, orario della costa est d'Australia, al 1300 799 626.
E abbiamo in linea con noi un ospite, si chiama Elisabetta Ferrari, insegna italiano alla University of Melbourne. Buongiorno Elisabetta. Buongiorno Elisabetta. Forse Elisabetta non ci sente perché in questo momento tace.
Ci sono.
Eccola, è ritornata tra
Eccomi,
noi.
Eccomi, buongiorno, buongiorno.
Ciao Elisabetta. Senti, tu quali lingue parli innanzitutto e quali hai studiato?
Allora, io parlo l'inglese e il francese e sono le due lingue che ho studiato per più tempo. Ho cominciato a studiarle nella scuola superiore, poi ho continuato anche all'università perché ho studiato lingue e letterature straniere. Avevo anche incluso il russo all'inizio, che ho studiato per un anno, ma devo dire che poi l'ho abbandonato e quindi ora lo ricordo pochissimo.
Beh, il russo senz'altro, insomma, è una sfida ben diversa dall'inglese, dal francese, ma l'hai abbandonato appunto per la complessità della lingua oppure perché magari hai, non so, trovato più interesse in altre letterature, in altre lingue?
No, devo dire che è una lingua che mi piaceva tantissimo e l'ho abbandonato perché poi mi sono trasferita in Australia, quindi mi sono dedicata più all'inglese, ma è una lingua che vorrei assolutamente riprendere. Sicuramente è una lingua molto complessa e molto difficile, però molto interessante.
Senti, Elisabetta, naturalmente ci sono delle difficoltà anche quando si impara una nuova lingua. Molti di noi magari dicono sì, ho studiato questa lingua, quest'altra, ma sono ad un livello scolastico, perché non si riesce a superare questo scoglio dell'aver magari imparato la grammatica, magari appreso anche un vocabolario abbastanza esteso, ma poi quando ci si trova tu per tu con una persona che parla quella lingua non si riesce proprio a fare conversazione. Secondo te, da insegnante anche, qual è il modo migliore per sbloccarsi?
Questa è una domanda molto interessante. È vero, spesso ci si blocca un po' all'inizio e c'è spesso questa paura di non avere il vocabolario, di non riuscire, ecco, a portare avanti una comunicazione. Secondo me ci vuole soprattutto, nello studio di una lingua, secondo me ci vuole tanta passione e tanta costanza, quindi lo studio di una lingua richiede uno studio graduale, un po' ogni giorno. Non ci si può limitare soltanto allo studio sui libri, bisogna anche ampliare, bisogna guardare film, bisogna cercare di ascoltare la musica, la radio, quindi cercare di avere così uno studio un po' più ampio. E poi soprattutto lanciarsi un po', lasciarsi andare, non avere paura di fare errori, soprattutto all'inizio. Secondo me questo è fondamentale.
Io mi ricordo che la mia migliore conversazione in inglese all'inizio è stata quando ho bevuto un bel bicchiere di vino e finalmente esatto. Mi sono rilassata.
Ha disinibito un po'.
Sì, forse quello può essere un modo, no, per sbloccare questa paura. Spesso abbiamo, non lo so, abbiamo un po' questa paura di sbagliare nell'uso della lingua e credo che sia sbagliato, una paura che non dovrebbe esserci. Dobbiamo cercare di lasciarci un po' andare e usare le competenze che abbiamo, anche se sono poche, usare il vocabolario che abbiamo. Questa è in genere un po' la difficoltà che hanno gli studenti.
Elisabetta, prima di salutarci, una figuraccia che ti sei fatta quando stavi imparando una lingua e hai detto una cosa pensando di dirne un'altra, una cosa buffa che magari ti è successa.
Ce ne saranno tante, devo dire. Con l'inglese sì. Sicuramente quelle si fanno molto spesso. Penso che forse la figuraccia più brutta che ho fatto è in inglese, usando la parola boring, che volevo chiedere a una persona se si stava annoiando e gli ho detto praticamente che era noioso. Oh, you are boring. Ecco, questo è stato un po' una figura. Poi ho imparato come si usava.
Sei
però,
noioso.
Ecco, questi sono gli errori che si fanno e in genere poi si risolvono con una risata. Ecco, queste sono le paure, secondo me, che bisogna un po' così superare nell'uso della lingua.
Esatto. Elisabetta Ferrari, grazie per la tua testimonianza e in bocca al lupo e a presto.
Di niente, grazie a voi. Ciao.
Grazie ad Elisabetta che ci ha parlato della sua esperienza, basata naturalmente anche sulla sua professione di insegnante di italiano. Potete chiamarci al 1300 799 626, come hanno appena fatto, e questa mattina non abbiamo filtri, non sappiamo chi ci sta chiamando, quindi bussiamo, diciamo: c'è qualcuno? Buongiorno, con chi parliamo? C'è qualcuno al telefono? Pronto, sei tu in linea.
Buongiorno.
Ciao. Allora direi
Ciao,
che
Magica.
La voce la riconosco. Gregoria Manzin, un'altra docente di italiano. Buongiorno, come stai?
Buongiorno, tutto bene, grazie.
Gregoria, tu sei una poliglotta, non soltanto un insegnante di italiano.
Sì, in effetti sì, anche se non amo descrivermi proprio come poliglotta, però sì.
Diciamo che hai provato a studiare tante lingue, allora la mettiamo così, un po' più soft.
Esatto.
Quali lingue, Gregoria?
L'inglese, ovviamente, tedesco, spagnolo e ora mi sto cimentando con il coreano.
Ah, ecco, e come va questa nuova avventura?
La nuova avventura è molto così impegnativa perché è la prima lingua asiatica con cui mi confronto e decisamente è un altro sistema, per cui i miei appigli linguistici utilizzando le lingue europee sono molto pochi.
Ma senti, il coreano io proprio non ho le basi. Abbiamo qua un collega del programma coreano e magari l'ho sentito ogni tanto parlare al telefono, ma non ho veramente neanche una parola da
provare
a spendere.
Dai, dici una parola, facci sentire come suona.
Oh, come suona? Vi posso dire poco, vi posso dire... Annyeong haseyo, Maji Kashi, ti ho solo salutato.
Bellissimo. Senti, Gregoria, prima di proseguire la conversazione con te, prendiamo una brevissima pausa, chiediamo all'ascoltatore che ci ha chiamato poco fa di riprovare, perché forse si è, come dire, stufato perché pensava che non avessimo preso
boring.
La chiamata, ma noi in realtà ci siamo, anche se non c'è un filtro, per cui lo invitiamo a ritelefonarci al 1300-799-626. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo a parlare con voi e con Gregoria e speriamo anche con l'ascoltatore che abbiamo perso. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Magica Fossati e Francesca Valdinoci. E ha richiamato l'ascoltatore di prima, gli chiedo di aspettare un attimo pazientemente in linea mentre chiediamo ancora ad un ospite, Gregoria Manzin, che è docente di italiano alla La Trobe University di Melbourne, ma ha anche studiato tante lingue. Quali sono i suoi segreti per riuscire ad apprendere una lingua non a livello scolastico, ma proprio riuscire poi a parlarla, a fare conversazione?
Oh, i segreti, questa è una bella domanda. Sicuramente per me ciò che ha fatto la differenza è stato utilizzare il più possibile fuori dalla classe, diciamo. Quindi anche mentre studiavo tedesco all'università, ho iniziato all'università, quindi mentre l'inglese già avevo una base, il tedesco è stata proprio una sfida cominciata al primo anno di università. È una cosa che va costruita piano piano, però sicuramente quello che mi ha molto aiutato è il fatto che le piccole cose che imparavo anche soltanto nel primo semestre di tedesco all'università, poi cercavo di metterle in pratica andandomi a cercare parlanti tedeschi a Torino, che non era una cosa estremamente facile, però sicuramente ne valse la pena.
Quindi facevi insomma quattro chiacchiere spontaneamente.
Sì, cercavo di usare il tedesco il più possibile, anche se immagino che per chi parlava tedesco cercasse di avere una conversazione con me in quelle occasioni, sicuramente non era molto facile perché ci mettevo 10 minuti a fare una piccola frase.
cui non è senz'altro la grammatica più semplice che si possa affrontare, Gregoria. Comunque bisogna dire che è una cosa che ci mette in una posizione di vantaggio. Qui in Australia è proprio l'esposizione a tutte queste lingue, nel senso che effettivamente ci sono gruppi, potenzialmente si incontrano anche sul tram spostandosi nelle città australiane, davvero persone da tutto il mondo, quindi potenzialmente, ecco, si allarga l'orizzonte linguistico essendo italiani in un paese così multiculturale come l'Australia.
Sicuramente, poi specialmente per chi decide di imparare l'italiano, Melbourne ha tantissime risorse, per cui basta semplicemente andare a prendersi anche solo un caffè alla Egan Street per poter utilizzare un po' di italiano. Poi appunto con Radio SBS in Australia è importantissima da questo punto di vista.
L'hai detto tu,
studenti...
comunque, non l'abbiamo detto noi.
Non l'abbiamo pagata.
Non l'ho detto io,
l'ho
ripeto ad alta voce. Ma anche il vostro, per esempio, il servizio delle Slow News è una cosa importantissima per i miei studenti, so che lo utilizzano molto.
Bravissima, Gregoria, on message, come si dice. Ti ringrazio molto per la tua testimonianza. Grazie e a presto, Gregoria Manzin.
Arrivederci.
Gregoria Manzin ci ha parlato della sua esperienza sia di persona che studia le lingue, perché ne studia parecchie, sia di insegnante. E adesso abbiamo un'altra persona in linea. Buongiorno, con chi parlo al 1300-799-626?
Ciao Magica, buongiorno, sono Spiro, ciao.
Ciao Spiro. Spiro, sei stato ospite proprio ai nostri microfoni in passato perché tu infatti parli l'italiano benissimo pur essendo greco, giusto?
Grazie, molto gentile. Sì, sì, è vero.
Senti, quando hai imparato l'italiano cosa ti è stato più difficile, che cosa ti ha aiutato di più?
Beh, cosa mi ha aiutato di più? Il fatto che ho vissuto in Italia da studente. Il fatto che tutti i miei esami universitari erano orali, quindi non c'era scampo, per forza dovevo parlare italiano, è abbastanza bene, visto che sono stato buttato fuori quasi al 70% dei miei esami, quindi per forza mi devo dovevo esprimere meglio. E il fatto che preparavo gli esami con ragazzi italiani mi ha aiutato tantissimo a essere molto più, cioè a acquistare questa fluenza in italiano. E poi è anche in questione di caratteriale, insomma, perché per me ci sono due fasi quando impari una lingua straniera. La prima fase è quella che prima o poi, dopo sei mesi, riesci a comprendere quasi il 60% di quello che ti dicono, quindi sei molto entusiasta. E il secondo stadio è quando tu provi a parlare, a comunicare, e là cominciano i problemi. Come ha detto la signora prima, la docente, devi avere la forza di poter sbagliare, di provare, e anche insomma rientrano anche dei tuoi connotati caratteriali, se sei un po' shy, se sei un po'...
Certo, se sei timidi non aiuta.
Senti, ma ricordi nelle tue memorie, io ricordo quando sei venuto a trovarci, era un sabato mattina, sei intervenuto per Bilingue in Erba, la nostra rubrica dedicata appunto a chi apprende l'italiano come seconda lingua, se non sbaglio, era Bilingue in Erba o Una lingua più bella del mondo, insomma è un argomento che trattiamo un po' da tutte le prospettive. Appunto, di questa parentesi italiana, ti ricordi qualche episodio particolare, magari simpatico, di quando stavi imparando l'italiano tu stesso e che magari, ecco, come quello che ci ha raccontato Elisabetta, può fare un po' sorridere, può far capire che no, essere esposti e cercare di comunicare una nuova lingua può ecco, scaturire figuracci oppure equivoci a volte?
Ora non viene niente in me, anche perché sto guidando, però ti devo dire la verità,
pensando in greco parlando italiano, ti stiamo già chiedendo uno sforzo non indifferente.
Mi ricordo che io abitavo con delle con dei studenti che venivano da Calabria, infatti mi ero iscritto al corso intermedio di Dante Alighieri a Siena e mi imparavo l'italiano, quello italiano proprio vero, insomma, tra virgolette vero, scusate.
Quello standard, sì, certo.
Quello standard, quello che dovrebbero aver dovuto parlare tutti, insomma. E andavo a casa e i ragazzi parlavano il calabrese, quindi non riuscivo a... ma è una lingua completamente diversa, insomma.
E hai imparato quindi qualche parola di calabrese anche?
Veramente, per dire la verità, non di Taranto, di Taranto, erano di Taranto.
Quindi Puglia.
C'era un po' la punta.
Sì, di Taranto. Ora non mi viene in mente qualche episodio un po' che... c'era molto stress, mi ricordo, all'inizio, quando parlavo italiano, molto stress.
Certo, poi facendo l'università, insomma, è anche più complicato, non è che devi fare solo conversazione davanti a un bicchiere di vino, come dicevo prima io. Spiros, grazie per averci chiamato, grazie per la tua testimonianza.
Grazie a voi, buongiorno.
Spiro ci ha chiamato al 1300 799 626, parliamo ancora con voi per circa 5 minuti, però Spiro ci ha dato il là per riproporvi un piccolo estratto di un'intervista che abbiamo mandato in onda proprio ieri, se non sbaglio, Magica, che
esatto.
Parla proprio dell'aspetto dei dialetti.
Eh sì, perché non solo chi è all'ascolto sicuramente parla italiano e almeno un po' di inglese, immagino, vivendo qua, ma molti di noi parlano anche un dialetto. Valentina Gosetti è senior lecturer di francese e coordinatrice dei corsi di lingua alla University of New England di Sydney e ha spiegato ai nostri microfoni che parlare un dialetto oltre all'italiano standard è bilinguismo.
La maggior parte degli italiani, anche se non si considerano come tali, sono bilingui in realtà. Perché non ci consideriamo bilingui se noi parliamo il nostro dialetto e l'italiano? Perché non abbiamo mai considerato il dialetto come una vera e propria lingua. Ma in realtà è un vero e proprio bilinguismo. E come si esprime questo bilinguismo? Per esempio, se io vedo un oggetto nel mondo, come una sedia, io che parlo bresciano e italiano sin da quando ero piccola, so fino da una tenerissima età che questa sedia può essere chiamata sedia o scagna.
Ecco, la Scagna.
Io non la conoscevo.
Io conoscevo la Cadrega.
Anch'io, solo Cadrega, ma forse appunto dipende da dove sei, da dove
vieni. E poi mi sono chiesta a Roma come si dice sedia.
E dovresti saperlo tu.
E lo dovrei sapere, però non lo so. Purtroppo chiediamo, lo chiederò a Marco Lucchi,
esatto,
più tardi,
chiediamo
che
Marco
sicuramente
Lucchi,
lo sa,
se ci sta ascoltando, di mandarci un messaggio al più presto, oppure a qualche romano all'ascolto di aiutarci. Al 1300 799 626 abbiamo Paolo. Buongiorno Paolo. Paolo?
Sì,
buongiorno,
ciao.
Come stai?
Buongiorno, bene, grazie a voi.
Bene, grazie, grazie per averci chiamate. Tu immagino abbia imparato almeno l'inglese, ma quali altre lingue hai studiato?
L'inglese, beh, ovviamente, ci ho provato col francese, ma non ce l'ho fatta. Non ce l'ho proprio
che
fatta.
Che cosa ti ha un po' impedito di approfondire col francese?
Secondo me sono le motivazioni. Se non hai delle motivazioni, la lingua la studi, però non la impari.
Verissimo.
Quindi anche l'inglese l'ho iniziato un po' a macinare già in Italia, perché mi piacevano le canzoni inglesi, quindi cercare di capire i testi. Già una motivazione così banale comunque può aiutare a, invece di studiarlo, a impararlo un pochino. Poi ovviamente venendo qua in Australia sono cambiate le cose.
Certo.
Francese non avevo nessuna motivazione se non a scuola.
Non avevi una fidanzata francese, ad esempio, no, quella è una bella motivazione in genere.
Quella è probabilmente una delle migliori motivazioni.
Senti.
Per imparare la lingua. E poi lo spagnolo lo so benissimo, metto la S in fondo a ogni parola
e vai tranquillo.
Senti, ma tu Paolo di dove sei? In Italia.
Io sono
di Milano. E sedia lì a Milano com'è che si dice?
Scusa?
Sedia, come dicevamo prima, com'è che si dice a Milano?
La Cadrega.
Vedi,
Cadrega,
che sei bilingue, anzi trilingue, perché italiano, inglese e milanese.
È un po' di dialetto, sì, anche se il dialetto a Milano sta scomparendo alla grande proprio.
Ma tu lo parli ancora un po'?
No, lo capisco abbastanza, ma a parlarlo non ci provo nemmeno. Non voglio fare make fool of myself.
Senti Paolo,
però non lo parla più nessuno.
È un po' più difficile, poi ovviamente è diventata una grandissima città, c'è gente da tutto il mondo, è anche più complicato trovare persone che parlino il dialetto. Paolo, quando parlavi inglese agli inizi, quali sono stati i momenti più difficili, gli scogli maggiori?
Ah, farsi capire dai colleghi di lavoro, sicuramente. Adesso penso di averlo imparato abbastanza bene, penso forse sopra la media, però anche se mi prendono in giro in continuazione, perché faccio degli strafalcioni ogni tanto. Tipo io non bevo la birra in un sorso, dico sempre I school the beer instead of scowl.
Cioè, nel senso che te la scoli, è un neologismo tuo.
Esatto, quindi poi queste cose qua, qualche parola che sono molto simili le uso sempre, ovviamente non sono mai fortunato, uso sempre quella sbagliata.
Dovendo scegliere Paolo del resto.
Però mi ricordo che agli inizi, quando sono arrivata in Australia, in realtà l'accento italiano che evidentemente avevo era ottimo, cioè mi dicevano tutti che bello, fa così tanta simpatia.
Ah sì, quello sì, quello ancora, l'accento non la perderò mai, penso.
Difficile quando si
è
adulti, vero?
Difficile. Però sì, l'accento ha il suo fascino, quella italiana soprattutto, credo, piace come accento.
Siamo giunti quasi al termine della prima ora, quindi salutiamo Paolo, grazie per averci chiamato, buona giornata.
Grazie a voi di nuovo.
Allora, ciao Paolo, noi abbiamo parlato di lingue perché è in corso la SBS National Languages Competition, ovviamente torneremo a parlarne anche nel corso dei prossimi programmi, invece adesso Magica cediamo di nuovo il microfono a Davide Schiappapietra.
Ci risentiamo tra poco, ciao.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.